Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta buon anno Alessandro Cadario che è qua di fronte a me in nostra compagnia.
Buon pomeriggio e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, benvenuto naturalmente con le novità relative alla tua carriera che noi abbiamo scrutato fin dai primi passi e si è fortunatamente... per merito naturalmente dilatata e continua a farlo. Poi con noi ci sarà Simone Di Crescenzo con il percorso relativo alle regine donizettiane, ma lasciamo da parte un attimo questa considerazione, questi discorsi. Auguriamo a tutti un buon anno con un brano famosissimo, celeberrimo, il Libiamo Libiamo dalla Traviata di Giuseppe Verdi con le voci di Daniela Dessì Compianta e Fabio Armigliato.
Libiamo, libiamo nei lieti codici che la bellezza infiora, là fuggevol, fuggevol ora si ne via voluta. Libiamo dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni potente va. Libiamo, amore, amore, fai calici più caldi baci avrà.
Indice della Traviata, niente di meglio per incominciare l'anno nuovo, le voci di Daniela Dessì, Fabio Armigliato, l'orchestra del Teatro Regio di Parma e il coro del Teatro Municipale di Piacenza, diretti da John Neschling, direttore d'orchestra, e noi siamo con compositore e direttore d'orchestra, appunto Alessandro Cadario. Bene, ho già diciamo affermato di averti conosciuto quando eri giovanissimo, quando avevi avuto le prime esperienze, poi chiaramente la maturazione, importanti debutti nel 2018, vuoi ricordarne in particolare uno sicuramente?
Beh, sì, certamente, visto che abbiamo ascoltato Verdi, mi piace ricordare il debutto più emozionante, più importante del 2018, che è stato al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, proprio con un programma interamente verdiano dedicato ai quattro pezzi sacri, con il coro del Teatro Regio accompagnato dall'orchestra del Mariinsky e una selezione di cori d'opera, dei cori più famosi dalle opere verdiane.
Ecco, reintrodurremo poi questo discorso durante la nostra chiacchierata. Il tuo accostamento all'opera e al repertorio, un po' di tradizione se vogliamo, la tua invece presenza nel mondo dell'opera e della musica contemporanea. Ecco, come hai vissuto, come vivi questo passaggio?
E per me questo è sempre stata una cosa naturale, perché diciamo i miei studi e la mia esperienza lavorativa precedente da compositore ha fatto sì che fosse per me normale ascoltare, dirigere e scrivere musica oggi, così come studiare e dirigere la musica del passato. E questo poi si riflette anche nella programmazione, nelle esperienze direttoriali che ho fatto di recente, e anche in particolare nella collaborazione con i pomeriggi musicali, che tradizionalmente accosta la musica contemporanea alla musica classica. E quindi questo tipo di esperienza con la musica contemporanea per me non è mai stata un'esperienza specialistica, da specialista di quel genere.
Sì,
ma è stato,
o da fanatico,
sì,
diciamo.
È stato, diciamo, un modo, come sempre è stato, che c'era musica scritta prima, musica scritta adesso, e a volte anche mischiare i programmi e creare dei programmi in questo modo fa sì che sia la musica classica che la musica contemporanea ne siano valorizzate.
Certo, tra l'altro tu parli, come aveva specificato anche Luisa Castellani, celebre soprano, interprete di musica contemporanea ma anche di musica antica o antichissima, la quale sosteneva alla mia domanda quando incomincia la musica contemporanea, con una risposta o della Strepponi o di Verdi, comunque Casaverdi, la musica contemporanea per loro era il Nabucco, che oggi per noi non è più musica contemporanea. Diciamo che la soluzione di continuo viene un pochettino a mancare. Hai citato en passant, ma forse merita un approfondimento, il tuo percorso con i pomeriggi musicali di Milano, che ti vedono tra i protagonisti, tra i maestri, diciamo, presenti sempre nelle grandi occasioni. Ci portiamo verso il primo ascolto, anche dopo che tu ci hai detto qualcosa a proposito, relativo a un concerto che hai diretto.
Sì, lo scorso anno, in questa stagione sinfonica, diciamo, questa è la terza stagione che mi vede con il ruolo di direttore principale ospite e la possibilità di lavorare.
Cosa significa principale ospite?
Significa che ho un rapporto, diciamo, continuativo con l'orchestra, con un numero minimo di concerti all'anno che devo appunto svolgere con l'orchestra, e questo rapporto continuativo mi ha permesso in questi anni di entrare più in sintonia con l'orchestra, di poter fare un lavoro che non fosse solo fine al concerto singolo, ma che potesse prevedere un'evoluzione, un percorso da riprendere a ogni produzione. E infatti, in particolare l'ascolto di cui stiamo parlando riguarda il concerto svoltosi lo scorso 18 ottobre, che prevedeva nel programma la Sinfonia Jupiter di Mozart, e nel repertorio classico con l'orchestra abbiamo fatto un lavoro proprio specifico a livello proprio interpretativo, pur rimanendo con gli strumenti moderni, che differenziasse il più possibile il repertorio classico da quello contemporaneo e romantico. Quindi in questa Jupiter abbiamo fatto proprio un lavoro anche sulle parti, estremamente dettagliato sullo stile di Mozart.
Thank you. questo è Mozart, lo sappiamo, il Mozart strumentale, ma è anche tanto il Mozart dell'opera, diciamo. Qui avevamo già degli echi di quello che è il suo vivacissimo teatro, e dico vivacissimo quando parliamo di opera buffa, ma vivace anche quando parliamo di opera seria, naturalmente, perché non è mai un compositore che esaurisce il proprio brio anche quando affronta temi drammaticissimi come quelli dell'Idomeneo di Creta o la Clemenza di Tito. A questo proposito, ecco, tu ti sei immesso nella direzione dell'opera intesa come melodramma, sia contemporaneo sia, diciamo, di tradizione, vero?
Sì, e poi riprendendo il discorso che facevi, con Mozart c'è una grandissima simpatia che deriva proprio da questa sua inafferrabilità, da questo suo modo di cambiare.
Io sono un po' esitante quando parlo di Mozart, perché ho un dio sopra Mozart che si chiama Gioachino Rossini, no? Si sarà capito che c'era un certo imbarazzo nel...
Però ecco, anche nella sua musica strumentale mi piace, lavorando con l'orchestra, richiamare sempre ciò che non è solo suonato ma anche cantato. Per esempio nella Jupiter c'è questo meraviglioso terzo tema che arriva alla fine dell'esposizione, che è un tema cantato, è un tema che Mozart scrive con delle parole anche un po' simpatiche, e quindi, diciamo, l'idea di lavorare in questo senso anche nella musica strumentale è un'idea che mi piace molto e che mi traghetta verso il mio grande amore per il teatro musicale.
Teatro musicale, certo. E poi approfondiremo questo discorso, e proprio sull'opera, il melodramma di tradizione che tu hai agguantato e nel quale vivrai importanti esperienze in futuro, delle quali alcune piuttosto vicine. Però così, dando un'occhiata a quelli che sono i tuoi programmi, vedo qualcosa di molto lontano, se vogliamo, ma che vorrei introdurre subito, anche perché ti lega un po' alla musica, un po' tanto, alla musica contemporanea del quale sei stato maestro. È relativa a Fabio Vacchi, vero? Cosa bolle in pentola, per utilizzare un termine un po' brutale ma efficace?
Sì, allora c'è un progetto bellissimo che è previsto per il Festival del Maggio Musicale nel maggio del 2020, un progetto per un'opera nuova, quindi in prima assoluta, con il soggetto Jeanne d'Arc, e per la musica appunto di Fabio Vacchi.
Che tu già conosci, che tu hai già diretto.
Sì, che tra l'altro proprio in questo concerto di cui abbiamo ascoltato poco fa la Sinfonia Jupiter, questo concerto aveva in programma, dopo la Sinfonia Jupiter, un brano, un bellissimo brano del maestro Vacchi, Love Geometries, per orchestra d'archi, che appunto abbiamo eseguito tra la Jupiter e la classica di Prokofiev.
E beh, a questo punto allora ne ascoltiamo qualche nota, e approfitto per dirvi che abbiamo una sorpresa: tra poco contatteremo telefonicamente, grazie ad Alessandro Cadario, proprio il maestro Fabio Vacchi. Un brano di Fabio Vacchi, ti lascio dire il titolo, Alessandro.
Il brano si intitola Love Geometries, okay. Geometrie d'amore.
Allora, io mi ero innamorato di Fabio Vacchi quando ho ascoltato la Station Thermale, perché effettivamente mi aveva riportato in un clima insolito, se vogliamo, per quel che riguardava la musica contemporanea, versata a tematiche generalmente lugubri, cupe, nere, e invece mi sono trovato in un mondo che mi piace. Parlavamo prima di Mozart, ma potremmo tornare a Galuppi, potremmo tornare a tanti compositori del Settecento. Allora, il maestro Fabio Vacchi è con noi, grazie di essere qui.
Buongiorno.
Buongiorno, benissimo. Grazie anche a Alessandro Cadario che mi ha permesso questo contatto, che purtroppo è tardato un po' nel ridotto dell'opera che dura da 20 anni. Finalmente ci siamo riusciti. Mi parlava di questo progetto futuro, stavolta invece diciamo tematica fortemente drammatica, intensa, e tra l'altro che si misura con dei precedenti noti e illustri, partendo da Giuseppe Verdi, da Gioacchino Rossini, Jeanne d'Arc. Come mai la scelta di questo tema?
Guardi, è un tema che è affrontato da Voltaire in una sua pièce, La Pucelle d'Orléans. Questa pièce è stata rivisitata, riscritta da Stefano Iacini, e sì, c'è un aspetto drammatico, ma c'è anche un aspetto ludico, un aspetto sarcastico, un aspetto dissacratore, ecco, è anche un aspetto, diciamo così, di leggerezza, c'è anche una vena comica, ecco. Quindi è un modo di affrontare questa storia, questo mito, in una maniera molto, diciamo, volteriana, ecco, quindi distaccata, ironica, e in qualche modo dissacratore.
E la scelta è avvenuta, diciamo, da parte sua, da parte del librettista, una commissione, una fusione di tutti gli elementi?
Diciamo che Stefano Iacini, che è anche un caro amico, mi parlò di questa pièce, io fui molto interessato e insomma, si decise insieme di rivisitarla, di farne un libretto d'opera. Ecco, sì,
ho capito.
Una scelta nata così.
Quindi partendo da Voltaire, tralasciando esperienze Schiller piuttosto che Jean d'Arc, Boucher, eccetera, Tchaikovsky, tutti i vari compositori e autori che ci si sono dedicati.
Sì.
Il linguaggio quindi che viene scelto per affrontare una tematica del genere, parlando di musica contemporanea di Fabio Vacchi, qual è? Gli strumenti, lo strumentale, voglio dire anche l'impiego vocale?
Beh, ci sono le voci tradizionali dell'opera, c'è anche un personaggio che rappresenta Voltaire, che è sia un narratore che collega i vari snodi di questa storia, e di volta in volta si travesti da alcuni personaggi, così, con esito anche così grottesco, ironico, diciamo. E poi c'è una piccolissima orchestra, è un grosso ensemble, in modo simile, diciamo, alla Station Thermale come organico.
Certo, mi è capitato di intervistare alcuni suoi colleghi, Giorgio Battistelli per esempio, eccetera. Mi sottolineava che la nascita di un'opera contemporanea non agevole, comunque possibile, spesso è un po' più problematica la sopravvivenza. Lei, dal suo punto di vista, cosa ne pensa?
Beh, è verissimo quello che dice Giorgio, anche perché ai nostri teatri interessano soprattutto le prime esecuzioni. Io nel mio piccolo ho avuto anche tante seconde e terze esecuzioni, per esempio la Station Thermale ha avuto una trentina di
sì,
repliche,
particolarmente
eccetera.
Fortunata, sì.
La successiva ancora nata a Lione, poi è venuta anche in Italia, eccetera, eccetera. Insomma, però devo dire che in generale è abbastanza infrequente che delle opere, anche che abbiano riscosso un notevole successo, entrino poi in un repertorio. Ecco.
Certo, rimangono sempre un po', diciamo, di nicchia o nella loro culla, se vogliamo.
Sì, anche perché sull'idea di musica contemporanea ci sono tante prevenzioni, intendiamoci, spesso più che legittime, no? Perché non è raro il caso di musiche contemporanee che si infischiano dei poveracci che devono ascoltarle e si comportano in modo così barbarico di fronte alle orecchie del povero ascoltatore. No, però insomma, Il problema è che si fa di ogni erba un fascio.
Sì, certo.
Spesso si parla di musica contemporanea in generale, ecco, mettere insieme quella che funziona, quella che si pone il problema di un rapporto con il pubblico, pur senza cercare particolari facilitazioni o scappatoie, e di quell'altra che non si pone assolutamente il problema e insegue le proprie chimere astratte. Ecco, fra questi due aspetti non sempre interviene l'occhio vigile del direttore artistico che dice sì, c'è musica contemporanea e altra musica contemporanea.
Certo.
Andiamo a vedere dentro, scegliamo. Invece spesso pensano di questa qui è roba contemporanea, non ci interessa perché al pubblico non piace. Non è vero, oltretutto il pubblico è assetato di novità, l'ho potuto verificare sulla mia esperienza. Molto spesso il direttore artistico si pone dalla parte di un pubblico che lui immagina più retrivo di quello che sia in realtà.
Ecco. Certo, qui come appunto c'è Alessandro Cadario che dirigerà questa Jeanne d'Arc. Ai tempi di Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini and Company, il compositore si sedeva, diciamo, in orchestra e era, tra virgolette, obbligato ad assistere alle prime tre recite, poi se ne andava e abbandonava il prodotto, diciamo. Quello che volevo chiedere con questo preambolo, perché il compositore Fabio Vacchi non dirige, adesso Alessandro mi dice che domanda gli stai facendo, perché non dirige la propria opera?
Perché ci sono direttori che fanno quell'attività molto meglio di quella che farei io, ecco, quindi se siccome non è il mio mestiere e siccome il linguaggio, le tecniche, gli strumenti della musica contemporanea sono oggettivamente più complessi di quella del passato, insomma la figura del direttore compositore è molto più rara. Sì, oddio, ci sono anche, ecco, nel mio caso non l'ho mai fatto, non vedo perché cominciare adesso.
Certo. E siete il tipo di esecutore?
Non farei onore al mio lavoro, anche al mio lavoro di compositore, dovessi anche dirigerlo.
Accettiamo la modestia, diciamo. Senta, ma l'esecutore, parlo del vocalista a questo punto, che è il tema che sì, mi sta più a cuore, voglio dire, ho già parlato con tantissimi esecutori di musica contemporanea, mi capita anche qua, chiaramente in Ticino viene eseguita più frequentemente ed è più amata che altrove, eccetera. Luisa Castellani, per esempio, l'esecutore è specifico per la musica contemporanea oppure può venire da anche esperienze diverse? Parlo di melodramma di tradizione.
Io le dirò una cosa, io ho sempre rifuggito gli specialisti di musica contemporanea per una serie di motivi, comunque io cerco l'interprete a tutto campo, ecco, cerco il musicista a tutto campo, non cerco lo specialista di musica contemporanea, perché non credo nella specializzazione della musica contemporanea. No, io credo nella musica senza aggettivi. Ecco.
Certo.
Sì.
Perché sì, no, alludevo al fatto che se il pubblico a volte ha paura della musica contemporanea, lo ha spesso anche l'interprete chiamato ad interpretarla. Avendo intervistato centinaia di cantanti, spesso ho questo tipo di confidenze, ecco il perché della mia domanda. Allora, Jeanne d'Arc...
Sì, ma voglio dire, è vero che spesso queste paure sono tutte legittime.
Beh, ma forse erano anche legittime quando i cantanti donizettiani e bellini si sono trovati con il Verdi, il primo Verdi, per intenderci. La novità fa sempre un po' favore, certo. Diciamo, ecco.
Ma sì, perché insomma, ci sono le novità di un certo tipo e di un altro tipo. Io parlavo oggi con Domenico Nordio, che eseguirà presto il mio concerto per violino e orchestra qui a Milano, concerto che proveniente da Budapest, da Carnegie Hall. Diceva sì, è molto difficile, però dico, è una difficoltà che una volta superata ti premia, perché c'è un risultato, c'è un contenuto, ecco, quindi ci sono le difficoltà con un contenuto che una volta risolte premiano all'orecchio, e altre difficoltà fini a se stesse che a volte non premiano niente, insomma,
certo.
E a volte non sono neanche superabili, quindi un conto è scrivere per violino pensando scrivendo, pensando alla diteggiatura, pensando al corpo dell'interprete, lo stesso vale anche per il canto, pensando, intanto bisogna conoscere lo strumento del canto, che è lo strumento più difficile che esista in assoluto, la voce. E poi scrivendo non bisogna pensare a note astratte, bisogna pensare al corpo dell'interprete, al suo respiro, certo, al suo movimento. Certo. Ecco, in questo modo anche le cose difficili risultano risolvibili, come era risolvibile, non so, la parte di corde, la nona di Beethoven, che spaventava i coristi, però una volta risolta, caspita, il risultato espressivo premiava, e come.
Certo.
E poi certo non era antifisiologica. Il problema è che molto spesso i compositori si abbandonano, non conoscendo bene, non sufficientemente bene, diciamo, gli strumenti che vanno a mettere in azione, le voci o gli archi, i fiati, eccetera, si abbandonano ad gesti antifisiologici, che quindi vanno contro il corpo dell'interprete, contro il corpo dello strumento stesso. Quindi queste sono le cose assolutamente sbagliate da evitare, da condannare nella musica contemporanea, nella musica di tutti i tempi. Diciamo.
Certo. Senta, la ringrazio infinitamente di essere stato in nostra compagnia, la faccio salutare da Alessandro Cadario, che è qua con me.
Caro
grazie
maestro,
a voi, ciao Alessandro.
Viva,
un abbraccio.
E buon anno allora, noi ci ascoltiamo
e
adesso.
Buon anno a voi tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Ci stiamo ascoltando Prokofiev, vero? Sì, arrivederci. Dopodiché riprendiamo il discorso in relazione all'accostamento al melodramma di tradizione da parte di Alessandro Cadario. Allora, chiediamo ad Alessandro Cadario cosa stiamo ascoltando.
Questo era il primo tempo dalla Sinfonia Classica di Prokofiev con i pomeriggi musicali, in un concerto che abbiamo eseguito nella stagione sinfonica in corso lo scorso anno, al 18 di ottobre.
Ecco, adesso veniamo invece a quello che è il tuo più imminente impegno. Abbiamo parlato tanto di musica contemporanea, finalmente parliamo della Norma di Vincenzo Bellini, uno dei titoli che ho nel cuore. Quando e dove lo eseguirai?
Sì, questo impegno operistico sarà il mio pane quotidiano per tutto il mese di aprile, dove sarò ospite al Teatro Nazionale Croato a Rijeka, appunto per le recite di Norma nella loro stagione d'opera.
Ecco, tu avrai sicuramente già sfogliato la partitura di Norma.
E anche,
ecco,
il manoscritto, anche la copia anastatica del manoscritto.
Del manoscritto, ecco, allora, quali sono le tue impressioni, quali sono le tue intuizioni che forse ancora non hai percepito nelle esecuzioni di chi ti ha preceduto?
Ma dunque, questo tipo di repertorio è un repertorio, diciamo, che io affronto con grande rispetto della tradizione interpretativa e con ascoltando anche appunto i consigli dei maestri con cui ho avuto occasione di studiare l'opera, proprio per essere anche guidato in quella che è quello che è un mondo molto complesso e molto articolato. Quello che posso dire, che rispondere alla tua domanda, io sono molto in sintonia col teatro d'opera di Mozart e di Verdi, perché caratterizza i personaggi in maniera molto varia, molto problematica, molto umana, e questo lavoro da fare coi cantanti è la cosa che mi fa che mi piace di più, che mi appassiona del teatro musicale. Devo dire che studiando approfonditamente Norma mi sono reso conto che anche in questo tipo di repertorio, che per certi aspetti potrebbe risultare più, un po' più statico a livello,
più un bassorilievo rispetto a una figura tutto tondo,
devo dirti che trovare delle sfumature nel personaggio di Norma, nel personaggio di Adalgisa, nel personaggio anche di Polleone, ecco, queste sfumature psicologiche le ho un po' scoperte e ci sto un po' lavorando, e credo che siano una chiave che a me interessa molto e che non così spesso magari ho sentito.
Sì, cioè voglio dire un interesse per la drammaturgia del testo,
sì,
non parlo del testo scritto,
ma
intendo dire
della connotazione psicologica,
certo,
dei personaggi, che magari in questo repertorio nell'opera seria soffre ancora un po', diciamo, della staticità settecentesca, ecco, per dire, come connotazione dei personaggi.
Lavoro molto complesso,
molto.
Bisogna poi scivolare nel iperromanticismo, nel verismo,
esatto,
in questo processo,
esatto,
ma penso che tu sia cauto in questa direzione.
Infatti, devo dire che è una sfida anche molto, molto interessante quella proprio di entrare ogni volta in mondi nuovi come questo di Norma, e di farlo sempre però con la stessa forma mentis, cioè con lo stesso approccio critico e con lo stesso amore per la voce e per il lavoro con i cantanti.
Norma, poi ci saranno comunque dei titoli che tu vagheggi, non parlo di impegni presunti o futuri.
Sì, diciamo che il repertorio in cui mi trovo più a mio agio certamente è quello mozartiano e anche quello verdiano. In particolare devo dire che nell'opera, anche nel Puccini più buffo, trovo sempre degli elementi molto di sintonia. Anche in questa opera di Vacchi che faremo appunto al Maggio Musicale, questo elemento un po' iconoclasta, ironico, è un elemento che mi diverte molto e mi dà sempre molti spunti, ecco. Per cui all'interno di questi autori certamente anche Donizetti, anche Rossini, ma in particolare Mozart, che è un po' il mio grande amore.
Ecco, io mi sono un po' stupito in passato quando vedevo dei direttori italiani che appunto si impossessavano anche del repertorio straniero, nel senso che c'erano delle tradizioni abbastanza scisse, separate. Oggi invece voi tendete ad affrontare discorsi molto ampi, molto vari. Come ci si prepara? Come si approfondiscono questi discorsi?
Ma sai, dunque,
studiando, chiaramente.
Certo, ecco. Certamente, e poi anche uscendo un po' dal cliché che ci sia il direttore italiano debba fare solo,
certo,
l'opera italiana nel mondo, che è una cosa abbastanza su cui non sono d'accordo.
No, direi molto ottusa, perché voglio dire, come mai poi gli stranieri allora invadono a
sì,
piene mani il nostro,
sì,
repertorio?
Secondo me ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha il suo mondo, e in questo caso il mondo di Mozart, non in quanto compositore austriaco ma in quanto musicista, mi appartiene molto e mi sento in sintonia, per cui io mi sento, se devo dirla in questo senso, appartenente a quel mondo, anche se sono italiano, ma non
certo.
Certamente la lingua facilita, certamente la tradizione interpretativa facilita, però è anche un modo per mettersi alla prova, sperimentarsi, e la varietà in questo aiuta.
Benissimo, allora grazie ad Alessandro Cadario, ci risentiremo dopo la tua Norma, ok?
Grazie Giorgio,
così
grazie.
Potremo magari anche far ascoltare qualche cosa della tua arte di direttore d'orchestra nel repertorio classico. Buon anno ancora.
Grazie, un saluto a tutti.
terzo appuntamento con Simone Di Crescenzo sulla prima donna, altra prima donna. Facciamo un pochettino di storico. Allora avevamo incominciato con alcuni... Aiutami, ciao intanto, grazie.
Buongiorno
di essere qua.
Buongiorno a tutti,
abbiamo
eccoci.
Parlato di Contessa Susanna,
sì,
abbiamo parlato
di
Mozart, di Idomeneo, e poi c'era un'altra...
E poi Don Giovanni.
Don Giovanni, quindi Elvira e Don Anna. Adesso ci stiamo concentrando invece sui personaggi donizettiani, su quelle che vanno per la trilogia Tudor, ma che invece a te non piace come definizione.
Ma diciamo che la trovo leggermente imprecisa perché, come abbiamo detto nella scorsa puntata, credo che bisogna parlare di regine donizettiane, includendo anche il castello di Kenilworth, oppure, accezione che a me piace particolarmente, trilogia elisabettiana, tenendo fuori Anna Bolena. Mi dispiace per gli appassionati di Anna Bolena, ma trilogia elisabettiana, quindi Castello di Kenilworth, Maria Stuarda e finalmente Roberto Devereux, dove Elisabetta rifulge in tutto il suo splendore.
Tranne che nel titolo. E prima ancora di introdurre Elisabetta, introduciamo la figura della rivale, che è Sara di Nottingham.
Sara, che viene introdotta nell'opera con All'afflitto è dolce il pianto, dove Sara finge di commuoversi per ciò che sta leggendo su un libro. In realtà pensa all'amato Roberto Conte di Essex, appunto Roberto Devereux. E vedremo che poi qui questo amore sarà oggetto ancora una volta di contese con la regina. Ecco, e allora ascoltiamo, direi, dalla voce di Sonia Ganassi l'aria iniziale di Sara.
Si tratta di un'edizione del Roberto Devereux di opera rara, o meno male che questa etichetta è stata creata, perché ha riportato alla luce tantissimi capolavori sommersi, soprattutto di Gaetano Donizetti, direi, ma anche di Giacomo Meyerbeer, tra gli altri, e anche di Gioachino Rossini. Roberto Devereux, vi dicevo, in questo caso Sonia Ganassi, con l'Orchestra of the Royal Opera House del Covent Garden, diretta da Maurizio Benini. Passiamo al secondo ascolto a questo punto, ma non senza prima aver detto qualcosa sulla prima interprete di Sara.
Allora, la prima interprete di Sara fu Almerinda Manzocchi Granchi. Soprano, veniva da una famiglia di musicisti, cantò in diverse opere di Pacini, il mio amato Pacini direi, come La Niobe, come L'ultimo giorno di Pompei. Poi fu addirittura Norma e sonnambula per Bellini, fino a ruoli rossiniani da contralto, da mezzosoprano, diciamo, Cenerentola, Rosina e anche ruoli Colbran come Desdemona. Volevamo dire qualcosa su addirittura un ruolo verdiano che la caratterizzava.
Sì, Fenena, qui come dico i mezzosoprani, vabbè, bisognerà poi che portiamo qua un mezzosoprano che difenda la corda del mezzosoprano. Però direi che queste rivali innocenti, includiamo anche Fenena del Nabucco, ecco, parliamo della ripresa alla Fenice di Venezia, perché invece Giovannina Bellinzaghi cantava la Scala di Milano nel Nabucco di Giuseppe Verdi, sono rivali innocenti e tutto sommato così la rivale innocente alle nostre orecchie suona più come un soprano che non un mezzo soprano, dove l'elemento fondamentale è un po' la carne, se vogliamo, che è presente nella voce. Il soprano è più idealizzato e quindi stupisce ancora una volta che invece si tenda ad affidare questi ruoli di altra prima donna, tra virgolette, innocente, a voci che esprimono tutto fuorché l'innocenza, anzi che sembrano rubare non solamente il cuore del primo uomo, ma anche il cuore del pubblico, se vogliamo, con la loro tenacia. Ma l'altra donna, veramente prima, e vedo il sorriso che appare tra l'ironico e il maestoso sulle labbra di Simone Di Crescenzo, era Giuseppina Ronzi De Benis, che già il nome Ronzi già la dice lunga.
Esatto, e poi un nome che esprime anche, no, la portata di una cantante dell'epoca così altera, così, diciamo, anche particolare nel carattere, no? Ma di questo sicuramente vorrai dire poi dopo tu. Allora, sappiamo dai ritratti e dalle cronache che appunto si trattava di una donna piuttosto in carne, matronale, una figura classica direi io.
Ma molto bella, eh?
Ma molto
con
bella.
La bella faccia, viene detto, non so se forse da Mercadante.
Una donna molto bella e interpretò anche ruoli in cui la bellezza è importante, come Giulia ad esempio nella Vestale di Spontini. Ma la cosa interessante è che era dotata veramente di un forte temperamento ed era solita accendere anche delle rivalità in palcoscenico. Ricordiamo il caso appunto del Buondelmonte a Napoli, antecedente della Maria Stuarda di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, dove addirittura la Ronzi si scontrò a parole anche piuttosto accese.
Anche con mani, pugni, calci, pare, contro la povera del Sere che interpretava la parte di Elisabetta, poi trasformata in qualcos'altro nel Buondelmonte.
E il poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli scriveva della Ronzi, scriveva: «Sia benedetta questa strega che ci incanta». Ecco, molto bella come definizione. Quindi una strega, quindi sicuramente una personalità carismatica, travolgente, a volte anche sanguigna, possiamo dire, ma che ci incanta, cioè in grado evidentemente di muovere anche quelle corde più liriche del pubblico e dei personaggi che lei stessa interpretava. Ad esempio, non dimentichiamo che Rossini la volle a Pesaro nella inaugurazione del nuovo teatro, attuale Teatro Rossini appunto, nella Gazzaladra. Trionfò poi a Napoli come Semiramide e dopo la scomparsa della Malibran fu considerata probabilmente la più grande Norma e Donna Anna del tempo. Dico bene?
Dici benissimo, non solo bene. Ecco, Donizetti ha scritto 5 ruoli, vero, per lei. Vogliamo elencare, vedo che tu ti sei fatto un appuntino a proposito.
Sì, un appuntino. Allora, oltre chiaramente a Elisabetta nel Roberto Devereux, per lei Donizetti scrisse Fausta, Sancia di Castiglia, Maria Stuarda come prima versione, quindi quella a Napoli, e poi Gemma di Vergy. Ascoltiamo la cavatina di Elisabetta, quindi entra la regina in scena e si rivolge con fare amichevole all'amica Sara e acconsente anche ad ascoltare il marito di lei, il duca di Nottingham, e la sua difesa a favore di Devereux. Elisabetta teme che questo la tradisca, ma Sara la rassicura.
Magari ci dice l'interprete che hai scelto.
Allora ho scelto Leila Genscher. e di cui diremo qualcosa dopo averla ascoltata.
L'amor suo mi fe beata, quest'aria di Gaetano Donizetti nel Roberto Devereux cantato da Leila.
Allora, lei in un'intervista...
No, ma Genscher o Genser?
Sì, sì, allora lei in un'intervista diceva...
Ah, in un'intervista di
Genger.
Genger.
Quindi la giusta pronuncia
la è sultana.
Questa. La sultana.
Ecco, no, volevo dire, io quest'aria l'avrei sempre vista un po' più veloce, non so per quale motivo.
Ma io credo che sia comunque una presentazione molto lirica, è una parentesi, prima che poi Elisabetta, diciamo, viva tutta una serie di anche di situazioni interiori che la portano a questa scrittura così complessa che Donizetti le affida.
Sì.
Ma vorrei dire una cosa interessante su questa interprete, che grazie alla Genger, appunto, ruoli come Maria Stuarda e Roberto Devereux sono tornati un po' nei cartelloni a partire dalla fine degli anni 60 in poi. Perché diciamo che il Devereux, come altre opere di Donizetti, erano rimaste in repertorio fino a circa gli anni 60, anche dell'Ottocento. Quindi esattamente 100 anni dopo vengono un po' riportate alla luce e diffuse.
Un'altra domanda insinuante a questo punto, prima di lasciarti carta bianca e descriverci l'imponente scena finale di Roberto Devereux. La Callas, quindi, a questo punto, tu come la giudichi come interprete belcantistica?
Domanda molto insinuante.
Non
di cui
si può rispondere.
Alla quale potremmo dedicare una puntata,
ecco.
A proposito appunto dell'altra prima donna. In questo caso hai tirato in ballo le due prime donne degli anni 50 e 60 e quindi giustamente una parola posso spenderla. Cosa posso dire? Che anche in questo caso si devono a lei delle riscoperte. In ambito belcantistico, sia rossiniane sia donizettiane. Va bene, questo è inappuntabile.
Fino a qui potresti essere tu che pure riscopri e io che riscopro.
Andiamo oltre. Allora, la Callas, e qui entro nel fatto storico, anche un po' più musicologico, vorrei star fuori dai pettegolezzi e poi da quelli che sono gli affari dei melomani. La Callas viene da una formazione veramente belcantistica, questo è innegabile, perché la sua insegnante Elvira de Hidalgo fu allieva di Vidal, e quindi la scuola che poi arriva direttamente da Garcia. Quindi il suo bagaglio tecnico interpretativo era forgiato 100% sull'antica scuola italiana del bel canto. Il problema però qual è stato? È stato che lei nella prima parte della sua carriera ha interpretato ruoli che col bel canto veramente non c'entravano nulla. Ruoli wagneriani, ruoli pucciniani, addirittura Leonora nel Fidelio di Beethoven. Quindi un repertorio che all'epoca ovviamente andava per la maggiore, e che quindi lei cantava regolarmente. Ecco, secondo me questo fatto di aver interpretato queste opere nei suoi debutti iniziali ha un po' compromesso, in un certo senso, anche lo stile che lei sicuramente aveva preso dalla sua insegnante. Ma l'altra cosa importante è che stavano cambiando i tempi, e gli stessi direttori d'orchestra e lo stesso pubblico chiedevano altro alle cantanti, chiedevano una marcia in più dal punto di vista attorale, interpretativo e non soltanto vocale. E quindi lei, secondo me, ha dovuto un po' cambiare il suo modo di cantare e adattarlo anche a quello che era l'esigenza del tempo. Stesso discorso che Leila Genger ha rilasciato in alcune interviste, l'ha detto chiaramente. Ha detto: io ero una cantante con una vecchia scuola, lei aveva studiato con Gianni Narangi Lombardi, e anche qua ci dilungheremo in futuro magari su queste cose, però si trovava a interpretare Butterfly, Cavallerie, eccetera, e quindi ha dovuto un po' forzare una formazione belcantistica verso un repertorio verista.
Rapidamente, visto che ci siamo dilungati su queste disquisizioni alla Gualerzi, alla Celletti, il finale di Roberto Devereux.
Allora, il finale di
Montserrat Caballé.
Montserrat Caballé, così. Ecco, l'abbiamo già tranquilli. Annunciata, ecco. E il grande finale. Ecco, finalmente la regina Elisabetta capisce chi è l'amante di Roberto, quindi Sara, ma lei la supplica di salvare la vita al conte. È tutto inutile, un suono funebre fa tremare i presenti e Nottingham, al colmo della gioia, entra gridando che Roberto è morto. Ecco, Elisabetta è sconvolta, furente, accusa Sara di tutto, ma il duca si assume tutte le responsabilità. La regina condanna a morte i due Nottingham e, ossessionata dalle visioni del fantasma dell'amato, abdica a favore di Giacomo I. Ecco, qui anche qua a livello storico sappiamo che non è andata proprio così, però è una soluzione ovviamente operistica che è stata trovata dal librettista e da Donizetti per aumentare, diciamo, il pathos finale, e tutti conosciamo questa scena in cui Elisabetta si strappa via la corona e la butta per terra.
Ecco, concludiamo dicendo, così almeno sistemiamo casa Tudor e anche Stuart, che Giacomo I era figlio di Maria Stuarda. Grazie a Simone Di Crescenzo, e l'appuntamento è per una nuova trilogia. Sceglieremo poi quali saranno le coppie di amiche, rivali.
Grazie a te e a presto.